back your youth when you're old, or a friend when you...
E allora abbiamo il telefono, il nostro interlocutore, e io brevissimamente, in modo anche un po' ironico, introdotto l'argomento, adesso lo facciamo meglio, cioè si parla di colture intensive di alberi di nocciolo e nelle campagne, soprattutto intorno a Orvieto, dove poi sei tu, ma non solo, perché mi risulta che succeda anche per esempio nell'Alto Lazio. Allora, che tipo di colture sono, che cosa c'è dietro, lo lascio dire a te.
Sì, ciao a tutti e tutti. Sono colture, sono noccioleti, quindi la nocciola che serve per le industrie dolciarie, più precisamente, diciamo, queste è un'operazione fatta dalla Ferrero, e consideriamo che in Italia già ci sono 75.000 ettari di noccioleti fra il Piemonte a scendere giù, e ultimamente c'è stato questo accordo fra tre regioni, considerate che la zona di Orvieto, l'altopiano dell'Alfina, Bolzena, è una zona dei tre confini fra Umbria, Lazio e Toscana, in cui c'è stato un accordo fra le regioni, l'ARPA, la GEA, per appunto mettere a dimora 25.000 ettari di noccioleti, dei quali 10.000 staranno nella regione Lazio. Questo è un aumento di un problema che noi ci troviamo nei territori rurali, legato appunto a quello che è uno sfruttamento della terra, a quello che è poi una logica oggi che viene imposta nei territori, che è quella poi della devastazione, nel senso del usufruire di massima ricchezza per poche persone, lasciando devastazione dentro i territori, non costruendo né economie né qualcosa di bello, diciamo, insomma. Quindi abbiamo questa situazione qua. 25.000 ettari sono tantissimi, qui in Umbria da noi mi pare fino adesso ne vorranno mettere a dimora 700 ettari, e quindi dentro a questo, insomma, si è costruita una rete fatta di diverse soggettività, da cittadine e cittadini che comunque vivono nel territorio e non vogliono vedere sviluppato il loro paesaggio, a chi comunque è preoccupato una serie di cose. Insomma, considerate che monoculture di questo genere portano inevitabilmente a un discorso legato a disturbanti, alla chimica, e quindi all'inquinamento più diversificato fra la terra, l'aria e l'acqua anche. Questa è una cultura che comunque ha bisogno di tanta acqua. Noi abbiamo una fonte che è la fonte del Tione, che serve sia la zona orvietana che quella della di Bolzena, quindi abbiamo un doppio problema, quello che è l'attingimento dell'acqua da parte di queste culture, quindi un pericolo di riduzione dell'acqua in generale, ma soprattutto un inquinamento delle valde acquifere. Abbiamo dei terreni che sono dei terreni anche vulcanici in alcune zone, quindi di filtrazione facile delle acque piovane, delle acque in genere, quindi è un problema, insomma. Rispetto a questo poi c'è tutta...
Sì, sì, vai, poi volevo farti poi delle domande, ma insomma, seguite pure.
Ah, no, devo fermare, poi...
Sì, sì. Dunque, le domande erano due. La prima è se puoi un po' spiegare meglio come questo è avvenuto dal punto di vista procedurale, cioè mi spiego. E qui c'è stato l'attore principale, la Ferrero. Cosa ha fatto la Ferrero? Ha fatto degli accordi diretti con singoli proprietari di appezzamenti di terra, oppure tutto questo è avvenuto anche e forse soprattutto con la mediazione, l'accordo con le differenti regioni? Per spiegarlo un po' a chi ci ascolta, insomma.
Sì.
Ecco, questa era la prima domanda.
Sì, se poi rispondo intanto a questa.
Sì, esatto, sì.
Sì, insomma, c'è stato questo accordo appunto fra regioni, l'agenzia che eroga i soldi e la Ferrero, legata al piano di sviluppo rurale, quindi hanno preparato un bel pacchetto per questo tipo di operazione, insomma, considerate che siamo in una fase in cui comunque, a quanto dicono le aziende dei dolciari, hanno più bisogno di questo prodotto. Siamo in una fase in cui questo prodotto oggi ha difficoltà da venire da zone dove prima veniva in quantità, parliamo della Turchia e dell'Iraq, quindi zone che sono in situazioni di guerra, in situazioni che comunque anche a livello logistico di trasporti hanno dei problemi, e quindi diciamo si assicurano il prodotto in maniera più facile, insomma. Certo. Quindi l'accordo è stato questo, è un accordo di 3 presidenti di regione che hanno detto chiaramente, così come l'hanno detto rispetto a altre cose, se solo pensiamo a Rossi della Toscana rispetto alla geotermia, che il modello di sviluppo è questo, almeno la Marini, che è la presidente,
certo,
della regione Umbria, questo ci ha detto, cioè non c'è chance, il nostro modello di sviluppo è questo, come al solito le solite cose, questo porta appunto sviluppo, economia, posti di lavoro e via dicendo, il che poi
chiaro,
non è assolutamente vero.
Quindi le regioni hanno fornito la copertura, tra virgolette, ideologica quasi, insomma, no? a questa situazione.
Anche qualcosa di più di ideologico.
Certo, anche qualcosa di più, certamente.
Sì,
certo, quindi facilitazioni.
Sì, no, questo è
certo.
Il problema grave, insomma, cioè la politica oggi lavora su questo dentro i territori, e quindi non si cura assolutamente di quelle che poi sono le esigenze dei cittadini che le vivono, sono le possibilità di creare altro, distruggono dentro a questo quelli che comunque sono dei percorsi tradizionali, se pensiamo al discorso contadino, insomma, e questa è anche da questo punto di vista una ruberia di terre.
Certo.
Perché abbiamo delle situazioni in cui ci stanno tante piccole realtà contadine che hanno costruito dei progetti su prodotti naturali, biologici, che vendono direttamente, e che rispetto a questo avranno grandi problemi, perché avendoci accanto questa monocoltura saranno colpite da quello che è il discorso di pesticidi, di disturbanti.
Certo.
E quant'altro. È una ruberia di terre, perché non ci dà la possibilità a noi come piccole realtà contadine di interagire lì dove oggi purtroppo dentro questa trappola, perché poi dobbiamo anche dividere, ci stanno i latifondisti che hanno quei 200-300 ettari e che oggi comunque diciamo non gli vale più il fatto di poter coltivare il grano o altre cose, perché il prezzo del grano è abbassato, è di qualità scadente, hanno così distrutto le quantità, pure non sono così
significative, certo.
E che quindi questa per loro è un'occasione d'oro. Li dobbiamo distinguere invece da quelle che sono piccole realtà contadine, magari di 10, 15, 20 ettari, che comunque pensano che in questo modo possano comunque poter sopravvivere, no? Perché certo, poi oggi abbiamo un grande problema proprio legato alle piccole dimensioni, che dentro quello che poi è un discorso, e questa cosa dei noccioleti ne fa parte, di un'agricoltura legata solo ed esclusivamente all'agroindustria, poi quindi il ricatto è breve, insomma, no?
Sì, sì, quindi si tratta di un vero e proprio ciclo di ristrutturazione del settore agricolo, diciamo così, nell'ambito agricolo, in cui, come dici giustamente tu, l'agroindustria è l'immagine, non solo l'immagine, certo, la concretezza che prende corpo letteralmente. Ecco, la seconda domanda che ti volevo fare è divisa in due. Una è diciamo che questo significa anche una sottrazione, un po' l'hai già accennato, a quelle che potrebbero essere colture diverse, ovviamente di carattere biologico sarebbe la cosa migliore, ma anche di carattere tradizionale, che vengono meno, insomma, non so, io personalmente ricordo la zona del Bolsena era famosa per le pesche una volta, credo che adesso questi alberi da frutto siano letteralmente scomparsi, insomma, non so, tanto per fare un esempio, è così, voglio dire.
Sì, sì, è così, e questo è grave, nel senso, qui esistono tantissime piccole realtà, e
certo,
guarda, diciamo in questa cosa brutta che sono arrivati questa ennesima monocultura degli uccioleti, c'è stata una cosa buona, che dentro questa rete che si è creata anche una rete contadina, quindi c'è comunque un campanellino d'allarme che attraversa un po' tutte le nostre realtà. È un problema perché comunque, come ti dicevo prima, chi ha costruito dei progetti, noi abbiamo piccole realtà contadine che fanno grani antichi, che trasformano i grani in farine, vendono la farina, fanno il pane, e dicendo che c'hanno in gestione o in affitto appezzamenti di terra che può essere facile sarà che verranno dove verranno messi i noccioleti. Abbiamo delle realtà di piccoli allevamenti, anche lì stessa cosa, dove c'era un rapporto anche lì di affitto o di altro genere in cui si poteva pascolare, gli animali potevano pascolare, e anche lì stessa storia, anzi una di queste addirittura è proprio circondata dai noccioleti. Anche nel mio caso non riesco a chiudere l'alimentazione del nostro piccolo allevamento bovino, e ci troveremo in difficoltà perché magari non troveremo più il fieno dentro al nostro territorio, insomma. Certo. Quindi va a colpire anche quella che comunque nessuna, cioè diciamo il potere in genere, poi nello specifico i sindacati di categoria, la regione, i vari assessorati all'agricoltura via, non considerano più che comunque esiste, che è un'economia di piccolo taglio, che sono quelle economie familiari che comunque vivono del lavoro appunto contadino, che producono, che vendono direttamente il loro prodotto, che creano percorsi anche di mutuo aiuto o di collettivizzazione di alcune cose, e quindi queste situazioni colpiscono tantissimo. A noi già ci hanno colpito il discorso delle vigne, Certo. Già abbiamo una monocultura che è quella delle vigne, che già ci ha abbastanza dato una
La zona d'Orvieto immagino che ha sviluppato al massimo,
soprattutto zona Orvieto, sì, ma è proprio la questione della terra, nel senso oggi insomma così è, ci hanno provato con le biomasse, ci hanno provato con le paleoliche sul Monte Peglia, che è più vicino a noi,
sì, certo.
Cioè l'utilizzo della terra non più legato a quello che è un discorso di cibo e quant'altro, ma legato a quello che è un discorso di fare soldi.
Sì,
considerate,
sì,
una cosa, che noi siamo in provincia di Terni, e Terni per purtroppo fra le acciaierie, le industrie chimiche e gli inceneritori, è una città che è a rischio di autonomia alimentare, cioè stiamo entrando anche in situazioni in cui comunque tu vivrai il ricatto di non poter avere cibo dal tuo territorio.
Certo.
E quindi quel cibo ti dovrà venire da altra parte, e quindi ti diranno, come già avviene, che cosa devi mangiare e a che prezzo lo devi mangiare.
Sì, e tutto questo alla faccia del chilometro zero, che poi viene tanto propagandato, no? Come
quanto è...
Dicevo, tutto questo alla faccia del chilometro zero, che poi insomma questo slogan, no, che ci vendono, dice mangiate a chilometro zero, quanto è bello, poi la realtà viceversa mette in luce processi completamente diversi, insomma. Senti,
questo, poi sì. Consigliere, tutto questo è senza lavoro, perché poi dentro un noccioleto
dal punto di vista dell'occupazione, ecco, poi esatto, ma ci stanno i risultati occupazionali? No, evidentemente.
Ma no, evidentemente non ci stanno, solamente il fatto che hai un prodotto che è un prodotto particolare, che ti può far fare anche qualche soldo, però a livello occupazionale. Oggi la raccolta del noccioleto è con l'aspiratore, insomma, no?
Certo, quindi è macchinizzata.
Sono livello di meccanizzazione, quindi quello è, insomma, non è che ci sia grande spazio a livello lavorativo, insomma.
Certo. Senti, l'altra domanda
succede dappertutto,
sì.
Eh?
Sì, cioè, no,
guarda, io ho sentito alla radio anche un po' la trasmissione su questa cosa del latte sardo, insomma le pecore sono un'altra monocultura che hanno imposto.
Sì.
In Sardegna, perché prima non era così, e lì diventa un problema, insomma, poi grosso, perché poi quella quantità di prodotto poi alla fine sta dentro un mercato che ti decide il prezzo, che sale e scende, insomma, poi conquista pochi centesimi
insomma, è poca cosa.
Ma posso farti anche, sicuramente ne avrai letto anche tu del tutto il discorso in Puglia degli olivi, dove il pretesto della xylella ha portato anche le grandi organizzazioni dei coltivatori come la Coldiretti a dire: ristrutturiamo tutto, spiantiamo tutti gli olivi che ci stanno, ripiantiamo olivi a alta intensificazione, insomma quelli che in 10 anni ti danno frutto, poi dopo 10 anni li levi, li ripianti, tra l'altro d'origine israeliana, così cosa. Quindi insomma anche qui è una ristrutturazione di carattere industriale, insomma proprio di un grosso ciclo,
sì,
che è quello che...
Sì. C'è tutto questo, c'è un ricatto enorme comunque a livello appunto dei percorsi agricoli. Sai, prima c'era la cosa che comunque i sindacati dicevano: ammetti il girasole perché quest'anno si prendono 500 euro ettaro, metti questo, metti quell'altro e via dicendo. Oggi non c'è più una diversificazione poi, certo, delle terre che uno coltiva, no? da un anno fa un prodotto, un anno un altro.
Certo.
Oggi
certo,
stai dentro appunto questa logica che serve all'agroindustria, che è quella appunto della monocultura.
Finché un giorno poi dell'agroindustria demolla perché ha cambiato prodotto, il mercato non va più così
certo,
e il disastro
è mai. Guarda, ti riporto in Sardegna, è successa per dire questa storia che purtroppo tante famiglie sono andate messe male con il discorso dei carciofini, perché la stagione estiva è stata molto secca, molto asciutta, e loro ce l'hanno andate male, ma tanto l'agroindustria quei carciofini li va a prendere da qualche altra parte.
Che
è il problema, perché se ci sono stati 2 milioni di barattoli di carciofini dentro i supermercati, 2 milioni di barattoli di carciofini loro li trovano.
Sì, certo,
è questa la cosa. Infatti noi cerchiamo sempre decostruire più possibile nei territori delle reti contadini che parlino di cibo, che riescono comunque anche a costruire forme d'auto-organizzazione legate al discorso del cibo, perché poi è anche questa una cosa, insomma, cioè tu metti 10 ettari di finocchi, il prezzo te lo fanno alla borsa di Milano, il pagamento ce l'hai minimo 6 mesi dopo,
certo.
Quindi stai dentro questi ricatti, insomma.
Sì, sì.
Senti, ti volevo chiedere una cosa. Dunque, io quando sono andata dalle vostre parti ho visto proprio queste grandi estensioni, però mi è stato spiegato che c'è anche, tu hai parlato ovviamente della contaminazione chimica, no? Perché è chiaro che nelle colture intensive proprio non è che si guarda ai problemi ambientali. E che però questi noccioli sono ancora piccoli, insomma non producono, ma c'è un accordo perché risultano coltivazioni biologiche, ma che poi questo durerà
guarda,
soltanto alcuni anni, e quando cominceranno a produrre, quindi ci saranno queste masse di serbanti, di anticrittogamici,
certo,
eccetera, scadrà. Ma com'è possibile una cosa del genere? Intanto, se è così, come tu...
è una legge che esiste, che tu puoi prendere i finanziamenti e sei vincolato a 5 anni a usare quel metodo di lavorazione che è quello biologico.
E dopo no?
Dopo 5 anni libero, insomma.
Questo
è sempre stato fino adesso, questa cosa qui, insomma, è stato questo. Ma io, sai, sui noccioli non so quanto, perché in estensioni così grandi, sì, adesso sono piccoli, ma più vanno avanti e più vengono attaccati, quindi hanno anche problemi a non avere difficoltà a portarli poi in produzione, perché se poi dopo un anno o due che cominciano a sviluppare vengono attaccati, capito, anche lì diventa un problema. E comunque considerate una cosa, che a 200 ettari di noccioleto a biologico è comunque un ecosistema che non va bene dentro un discorso di biodiversità, dentro un discorso di impatto ambientale e tutto quanto, perché comunque devono essere lavorati in ogni caso in un certo modo, e comunque è sempre una monocultura.
Sì, ma poi a parte l'estensione, qualsiasi contadino, mi ricordo quando ero ragazzina, se tu metti sempre lo stesso tipo di coltivazione, il terreno poi alla fine non ti dà più niente, no? Quindi c'è proprio,
certo,
la rotazione, certo, delle colture è fatta proprio perché ogni
ma
prodotto
poi, insomma,
ha le sue componenti.
La nostra zona da qui a Viterbo è zona di noccioleti, insomma, nei nostri mercati una volta è venuto uno che faceva la naturella, che c'aveva le nocciole, le trasformava e ci faceva sta cioccolata. Tanti vendono o trasformano le nocciole, ma c'hanno magari nettaro, ettaro e mezzo, un mezzo ettaro, e poi con l'altra terra diversificano le produzioni, insomma, perché è un bel prodotto, un buon prodotto, insomma, cioè non è uno è contro la nocciola, insomma, certo. È anche una cultura di tradizione nei nostri territori, insomma, quindi ci sta benissimo. E il problema, ritorniamo sempre lì, è un discorso di monocultura. Oggi è una nocciola, magari dentro questo percorso di cambiamento climatico, domani sarà chi la papaglia che arriva, insomma, quindi è il problema, è la logica.
Senti, che ci sono iniziative che state prendendo per i prossimi giorni, settimane, cioè come vi muovete questa rete di cui ci hai parlato?
Guarda, noi adesso avremo in programma, abbiamo fatto un convegno a Orvieto, adesso ne faremo altri due, uno a Acqua Pendente e un altro a Bolzena. Prima a Bolzena e poi a Acqua Pendente, si stanno definendo le date e le varie modalità, insomma, di questi convegni, per informare il più possibile la gente. Siamo una rete che comunque, diciamo, è fatta di valori aggiunti, nel senso le realtà contadine portano il loro su quello che è un percorso di autodeterminazione alimentare. Poi ci stanno una serie di associazioni che lavorano sul discorso dell'acqua, ci stanno associazioni che lavorano sul percorso paesaggistico e via dicendo. Quindi, insomma, ognuno porta un apporto, ognuno costruisce iniziative e là dentro la rete le fortifica, diciamo. Stiamo cominciando a lavorare con questo tipo di percorso, insomma, quindi queste sono le prime iniziative. Dobbiamo sicuramente mettere tanta energia, perché poi dovremmo essere più presenti nel territorio, perché sai, in convegno ci viene un po' di gente e tutto quanto, ma ecco, ce lo diciamo proprio ieri, insomma, sarebbe più il caso pure di riuscire a stare dentro i mercati dei paesi, dentro, insomma, situazioni più di attenzione da parte della gente. Ma quando c'è stato il convegno a Orvieto, insomma, c'è stata parecchia attenzione, perché poi la gente, sai, insomma, su queste cose si preoccupa molto, insomma, perché anche poi a livello di, stiamo anche facendo un percorso sul discorso sanità, malattie, perché poi ci stanno, esistono, le portano,
certo,
insomma, ci stiamo attrezzando.
Bene.
In ritardo,
senti, allora continuate a mandarci sulla mail le informazioni, le iniziative, eccetera, come è successo.
Va benissimo.
E magari poi, quando riterrete opportuno, magari di risentirci, lo faremo volentieri.
Perfetto, grazie tante.
Grazie a te, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao,
ciao.
Ciao, un abbraccio.
E allora, questa, come avete sentito, è un argomento molto interessante, anche perché, almeno io l'ho seguito con interesse, e anche perché non, ovviamente si presenta in questa zona, in queste zone, no, tra Toscana, Umbria e Lazio, per questo tipo specifico di prodotto, ma come sappiamo si ripresenta, e il compagno ha citato per esempio la situazione dell'allevamento degli ovini e in Sardegna, ma si ripresenta per esempio per il discorso anche della messa a destinazione delle terre non per il cibo. Ricordiamo, abbiamo citato la Puglia, dove ci sono tantissimi impianti fotovoltaici su terreni che prima erano destinati alla coltivazione, perché c'è da un lato l'industria che ti strangola, e quindi il contadino deve sottostare a un vero e proprio monopolio, quindi lo sappiamo, è quello che succede per moltissime produzioni, e dall'altro magari vede dei soldi che gli possono arrivare dall'affitto del campo. Altro discorso, quello che ci faceva il compagno, che ci sono, cioè, come fanno questi a acquisire tutte queste terre, perché parecchia gente ce l'ha in affitto, e quindi a quel punto non può fare nulla, diciamo, di così.
No, ma poi qui si verificano parallelamente altri due fenomeni, no? Uno, la monocultura, i danni che provoca, insomma, ci sono stati anche qui servizi, per esempio, che riguardano il Veneto, dove la diffusione del prosecco, perché è un prodotto che a livello mondiale tira tanto, che anche il più piccolo appezzamento di terra è stato messo a prosecco. C'è una distribuzione anche là dei prodotti chimici sulle vigne.
Sì, perché poi stanno a ridosso proprio delle case, quindi non è solo il discorso, che già di per sé è grave, insomma, terribile, no, grave, della contaminazione di colture magari destinazione
biologica,
ma proprio arrivano, diciamo, se voi, io l'ho visto in un documentario tempo fa, c'hai proprio la vigna appiccicata praticamente alla parete di casa, quindi tutta la porcheria, e c'era una persona che veniva intervistata che aveva questa casa e aveva dovuto fare tutta una serie di strutture di filtro, cioè non apriva più la finestra, lui aveva un filtro enorme, immaginate che spesa, che filtrava l'aria, perché la contaminazione è spaventosa, non riguarda le piante ma riguarda appunto proprio le persone.
E riguarda tutti. E l'altro discorso è che la ridiffusione, il ritorno in qualche modo, qualcuno potrebbe dire non è mai andato via, ma sicuramente è adesso è più marcata la sua presenza del latifondo, perché poi queste cose portano automaticamente al latifondo, insomma, no? Se non proprio in maniera sistematica, però la tendenza è quella, perché la piccola proprietà, il piccolo appezzamento con la famiglia contadina che gestisce, stretta per vari motivi, soprattutto economici, ma anche, dice, mi metto a fare un campo biologico, la corrispondenza, cioè, capito, tu c'hai in campo biologico accanto c'hai queste produzioni, la tua produzione biologica va a farti fottere, perché l'inquinamento del terreno non ci sono barriere che tengano, insomma, non puoi difenderti da queste cose, la tua non è più agricoltura
prima
biologica.
Ti strangolano con l'imposizione dei prezzi e dopo, insomma, ti comprano a due soldi.
E il latifondo, come insomma, abbiamo sentito anche qua, riparte appezzamenti di 200 ettari a Noccioleto, significa una cosa spaventosa, insomma, per chi c'ha presente il nocciolo, un alberello piccolo, insomma. Non...
Io ho capito di decine di migliaia, comunque, insomma. Poi...
Sì, no, in tutta Italia sì, stavo dicendo, no. I singoli appezzamenti di 200-300 ettari, che so già, insomma, pezzi di latifondo, perché unico proprietario, così via, eccetera, tutti messi a monocoltura dei noccioleti, insomma, gli effetti sono veramente grossi e si riverberano a catena, insomma. Stessa situazione per esempio sta avvenendo nel Metapontino, in Basilicata, dove insomma le famose produzioni del secolo scorso, anni 70-80 fino agli anni 90 in qualche modo, di questo rifiorire di produzioni di qualità, di frutta, fragole e frutta di qualità pregiata, eccetera eccetera, ottenute con la moltiplicazione di piccole proprietà, di piccoli produttori più o meno consorziali, ma che comunque sono state lentamente strozzate, e adesso anche lì vendita o affitto dei terreni per altri usi, per altre destinazioni, e subentro di nuovo di latifondo, che in qualche caso è ancora sotto la forma antica del proprietario unico di tipo baronale, grande, eccetera eccetera, in alcuni casi sono fondi di investimento addirittura, insomma, ecco, che cominciano a investire su grandi appezzamenti di terreno da destinare a che cosa? Non più per esempio a uso agricolo, come dicevi tu prima, magari per uso industriale, in questo caso energetico, quindi per metterci delle pale eoliche, ma anche dei pannelli solari, insomma, quindi che grossi appezzamenti, distese dei pannelli solari, che sottraggono il valore della terra a una sua destinazione in qualche modo naturale e magari più produttiva dal punto di vista del sostentamento, insomma, più efficace, però per la situazione del mercato attuale è estremamente poco remunerativa, per cui insomma la terra viene abbandonata per questo, poi, perché non ti dà più sostentamento in buona parte.